State ascoltando SBS Italian.
Sono Elisabetta Merati e voi state ascoltando un podcast di SBS Italian. E questa mattina abbiamo il piacere di parlare con Gianluca Gazzoli, l'ultima voce che si è aggiunta alla scuderia di Radio DJ e autore di Scosse, che è il suo primo romanzo. Allora diamo il benvenuto ai microfoni di SBS Italian a Gianluca Gazzoli. Ciao Gianluca, grazie di aver accettato il nostro invito e benvenuto in Australia.
Ciao Elisabetta e ciao a tutti e a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Sono stracontento di almeno arrivare metaforicamente in Australia, perché devo dire che è uno di quei posti del mondo dove mi piacerebbe andare tantissimo, ma non ci sono ancora stato. Vorrei venire a trovarvi, però credo che ci voglia un po' di tempo, non tanto per il viaggio, ma sto aspettando quel momento di poter dedicare qualche settimana a visitare un paese pazzesco come l'Australia. Come va? Tutto bene?
Speriamo infatti che tu possa farlo al più presto,
esatto.
Che ti riaprano le frontiere e che tu possa venirci a trovare e noi tornare in Italia.
Non sarebbe male, diciamo, per il mondo intero non sarebbe male,
esatto,
come situazione.
Speriamo che tu ci possa portare fortuna, Gianluca.
Ecco, dai, incrociamo le dita che ne serve, in questo periodo ne serve.
Sei qua questa mattina per presentarci Scosse, che è il tuo primo libro che parla della tua condizione cardiaca, la condizione che ti porti dietro fin dall'infanzia, ma che hai deciso di svelare soltanto adesso. Allora, partiamo dallo spiegarci come mai proprio ora e di che cosa parla Scosse.
Allora, in realtà appunto hai detto bene, Scosse è un libro che ho scritto dopo tanto tempo, ma che insomma ha sempre fatto parte della mia vita, perché quello che racconto è, insomma, è il fatto che da quando ho praticamente 15 anni, quindi 17 anni fa ormai, è da quando ho 15 anni che vivo con un defibrillatore impiantato sotto il petto. Questo defibrillatore serve a tenermi in vita in alcuni momenti, cioè quelli in cui il mio cuore, insomma, prende e fa un po' le bizze. Questo defibrillatore, questa situazione, insomma, per anni è sempre stata vista da me come una debolezza, o comunque un qualcosa che non ho mai voluto raccontare, un po' perché in una prima fase ho avuto un rifiuto, in seconda fase ho avuto una voglia di non dirlo, perché non volevo che qualcuno potesse avere per qualche motivo pena o pietà della mia situazione, o addirittura pensare che io la stessi strumentalizzando, visto poi, diciamo, il percorso anche artistico che ho intrapreso. E quindi ho sempre pensato che se mai un giorno l'avessi dovuto raccontare, avrei dovuto farlo nel momento giusto. Il momento giusto, considerato che non esiste, esiste magari un momento, o meglio, non esiste il momento perfetto, ma magari esiste il momento giusto. E adesso è stato il momento giusto e il mezzo giusto, perché da una parte avevo realizzato già un po' di cose, io tante ne voglio fare ancora, però insomma avevo già portato l'attenzione su quello che credo di saper fare, e in più mi sentivo anche con le spalle abbastanza larghe per poter raccontare questa cosa a tutti. Ma ancora di più mi sono reso conto nel corso degli anni che passavano che tutte le volte che mi capitava di incontrare qualcuno che aveva la stessa cosa o una patologia simile o un ostacolo grosso in qualche modo, quando sapeva di questa cosa mia o lo scopriva o vedeva, perché io ho una cicatrice molto vistosa, quindi non pubblicavo mai foto a petto nudo, però magari capitava durante un allenamento, si intravedeva qualcosa, chi ha la stessa cosa se ne accorgeva subito e mi diceva cacchio quanto gli fosse utile sapere che io ce l'avessi, perché per quello che io racconto nella mia quotidianità, per quello che io racconto da sempre, da quando faccio questo lavoro, non nessuno avrebbe mai pensato a questa cosa. E quindi sapere che io non mi sono, diciamo, posto molti limiti, perché la cosa che sto scoprendo avendolo raccontato è che c'è un mondo di persone che hanno questo o qualcosa di simile.
A tal proposito, infatti, io ho letto una frase nel tuo libro che mi ha molto sorpreso. Tu dici che in Italia ogni anno muoiono per arresto cardiaco 70.000 persone, che sono quasi 200 persone al giorno, che è un numero, sì, che mi ha veramente lasciata di stucco. E
per dare un contesto, in Australia, negli ultimi dati disponibili dal sito del governo Australian Institute of Health and Welfare, risulta che nel 2018 furono 41.800 i decessi per una qualche patologia cardiovascolare, 26% del totale di quell'anno. E secondo l'Australian National Mortality Database, i problemi di tipo cardiovascolare sono stati una concausa in 70.600 decessi.
Tu ti sei fatto un'idea, visto anche quello che è stata l'attenzione, no? Che c'è stata ultimamente, mi riferisco agli europei, con il caso del giocatore Eriksen, ma sono episodi che sono successi già diverse volte. Ti sei fatto un'idea di che cosa potrebbe essere fatto in più per sensibilizzare su questo tema e provvedere magari anche ad attrezzare campi sportivi, insomma, che cosa si potrebbe fare?
Assolutamente sì, perché i numeri che hai citato sono veri e tutte le volte che accadeva, quando io ancora non avevo raccontato questa cosa a nessuno e lo sentivo al telegiornale, c'era la notizia, o un atleta molto famoso o un ragazzino in un campo di periferia, diciamo che ci restavo sempre, perché dicevo: cacchio, quello potevo essere io. E quindi quello che è successo a Eriksen, a maggior ragione, è stato pazzesco, perché fortunatamente è una storia finita bene, ma allo stesso tempo è uno spot gigantesco su quello che invece possono fare la prevenzione, vabbè, sicuramente, ma soprattutto il fatto di sapere che cosa fare e avere gli strumenti per poterlo fare nel momento giusto, perché lui è stato salvato non tanto da un miracolo, ma prima dai compagni che sapevano come portarsi, poi dagli medici in campo e dal defibrillatore. Quindi a maggior ragione, quando ho deciso di scrivere questo libro, era perché da una parte volevo riportare questo tema al centro di un dibattito, diciamo, collettivo, e sono contento perché in qualche modo il libro ha risvegliato un po' di coscienze, e quindi molti media ne hanno parlato di questa cosa qui, proprio c'è successa questa cosa di Eriksen, che a maggior ragione ha dato ancora più risalto, e in più volevo fare qualcosa di concreto, tant'è che da metà luglio, insieme a un'associazione che si chiama Salva Gente, abbiamo aperto una raccolta fondi proprio per donare defibrillatori a palestre, scuole, strutture, famiglie che magari non possono permetterselo ma che ne hanno bisogno. Ma insieme a quello, la cosa più importante è i corsi di primo soccorso che stiamo organizzando, quindi insieme ai defibrillatori o comunque a chi lo richiederà vengono fatti anche dei corsi per sapere appunto come comportarsi in quei momenti, perché quello letteralmente salva la vita e aumenta la possibilità di salvare una vita del 75%, che sono cifre veramente bellissime in questo caso, perché veramente esiste la possibilità di salvare delle vite in più. Quindi abbiamo deciso di farlo così, portando appunto questi defibrillatori e cercando di insegnare alle persone che cosa devono fare, perché è una cosa culturale, cioè nel nord Europa, e non a caso secondo me poi Eriksen è successo, insomma, con sono paesi del nord Europa, hanno più questa cultura, gli viene insegnata addirittura a scuola adesso, se non ricordo male, o comunque fa parte di ognuno di noi. Noi invece in Italia non ce l'abbiamo, ci sono un sacco di posti che hanno il defibrillatore perché per legge lo devono avere, ma magari non lo controllano, non sanno che da 2 anni non funziona più, poi succede qualcosa. Quella cosa lì poi non la puoi salvare più. Invece se vedi le percentuali di altri paesi che sanno come comportarsi, è impressionante vedere quante vite salvano tutti i giorni.
E tu come vivi adesso? Come vivi quei momenti in cui sai che potrebbe partire una scossa, soprattutto con il tipo di lavoro che hai deciso di fare, che comunque magari rispetto a quello che facevi prima o quando ti occupavi di viaggi, ad esempio, di agenzia di viaggi, coinvolge tutta una serie di emozioni molto più forti.
È così, e infatti mi fa sempre un po' impressione, perché poi il mio caso è molto particolare, perché il mio defibrillatore, quindi il mio cuore, parte, scatta, fa cortocircuito, diciamo, quando c'è uno stress fisico, ma deve essere per forza associato a uno stress emotivo. Ed è una cosa particolare, perché io per anni stavo male, ma non si capiva che cosa avessi, proprio perché quando facevo prove da sforzo in ospedale, quando mi testavano eccetera, non veniva fuori niente. Quando invece c'era una situazione anche non di stress clamoroso fisico, anche semplicemente qualche giro di campo, una partitella, una roba, ma c'era una componente emotiva che poteva essere la foga della partita, qualcuno di particolare che veniva a vederla eccetera, a quel punto il mio cuore partiva. E la mia fortuna, credo, da un certo punto di vista sia stata allo stesso tempo la mia sfortuna, cioè quella di averlo avuto da ragazzino a 15 anni, il che ha portato me innanzitutto ad avere un po' una sorta di rifiuto di questa cosa qui, e quindi dire no, ma va, ma io non ho niente, eccetera, e quindi è stato, diciamo, sbagliato, e Però così facendo io mi sono sempre spinto un po' oltre al limite. Mi è andata bene, per fortuna, però non mi sono, sono stato molto incosciente e quindi non ho mai avuto grosse. Cioè ero io stesso che superavo, diciamo, cercavo di superare i miei limiti. Tante volte perdevo, quindi stavo male, è capitato che il defibrillatore partisse, che quindi mi arrivasse questa scossa molto potente che ti sbatte al suolo, ma che ti salva la vita, perché mi immaginate proprio esattamente quel libera classico che sentite nei film quando ci sono i defibrillatori da fuori, invece di avere delle piastre sul petto ce le ho dentro. Quindi quella roba lì è molto molto forte e devo dire che non è stato facile, nel senso che poi dopo le prime volte ho avuto un periodo anche di attacchi di panico, però nel corso, diciamo, di questa mia voglia di continuare ad avere una vita come tutti gli altri, di non, sono sempre andato oltre. Quindi mi fa molta impressione adesso vedere tante persone che mi stanno scrivendo in questi mesi, che sono letteralmente magari bloccate, hanno paura ad attraversare la strada e quindi vedono tutto quello che faccio io e dicono: cavolo, ma allora posso provarci anche io, posso farlo anche io, perché poi non è che io sono un pazzo totale, in teoria posso farle queste cose, però ovviamente sì, mi dovrei forse stare un po' più tranquillo, però allo stesso tempo questo defibrillatore c'è proprio perché si possa avere una vita normale, quindi avere il terrore e vivere col pensiero che potrebbe partire da un momento all'altro sostanzialmente sbagliato, nel senso che ti vai a limitare. Quindi tante persone soffrono questa cosa sempre con attacchi di panico e cose non belle. E lo sto scoprendo proprio incontrando le persone, che è una cosa particolare perché io per una vita intera non ne ho voluto mai parlare con nessuno e quindi per me non esistevano altre persone che avevano questa cosa, perché non parlandone non lo conosci. Invece, se ci ripenso, sono stato stupido perché oggi sapere che c'è un'altra persona che vive la stessa cosa e parlarne aiuta tanto, quindi sono contento che molti stiano trovando nel libro, in me, eccetera, quello che forse avrei avuto, di cui avrei avuto bisogno anche io quando ero più piccola, ecco.
Io vi ricordo che stiamo parlando con Gianluca Gazzoli, youtuber, presentatore e conduttore radiofonico di Radio DJ, che è con noi questa mattina per presentarci il suo primo romanzo, Scosse, con cui ha rivelato che da 17 anni vive con un defibrillatore sotto la pelle. Gianluca, però nel tuo libro parli anche tanto della tua esperienza di vita, sia personale ma soprattutto lavorativa, e quindi dai un po' l'idea che ci si possa ispirare a te, ma la differenza è che tu alla fine un po' ce l'hai fatta, no? A fare quello che volevi fare nella vita. E allora dici un po' qual è secondo te la formula vincente?
Intanto sono contento e grazie per queste parole, mi fa molto molto piacere. Devo dire che il libro per me poi è stato un grande pretesto per poter veicolare dei messaggi, delle cose in cui credo e che cercavo di trasmettere già da prima, ma che poi con questo racconto in qualche modo hanno trovato un senso. Scrivere il libro mi ha fatto rendere conto che tante cose che erano la mia condanna, quindi dall'emotività alla foga che mettevo nelle cose, a tante cose che in realtà all'inizio erano il mio un punto tra virgolette di debolezza, sono diventate la mia forza in quello che faccio oggi. La cosa bella è che in questo libro in molti ci si stanno riconoscendo, anche per questo tipo di racconto su quello che è stato il mio percorso professionale, perché comunque ognuno ha la sua, ognuno ha le sue scosse nel vero senso della parola. Io ho quelle fisiche vere, ma ne ho anche altre metaforiche che racconto, e ognuno ha al suo ostacolo, la sua debolezza, il suo sogno da raggiungere, ha la sua determinazione per provare a farlo, e quindi sapere che in qualche modo qualcuno lì dentro ci sta trovando una spinta. Io vorrei proprio che qualcuno finisse, chi finisce di leggere questo libro, pum, inizia e sente un'energia, una scossa davvero, davvero dentro per poter fare tante altre cose. Quello che cerco di trasmettere, di raccontare anche all'interno del libro riguardo l'inseguimento magari dei propri sogni o della propria realizzazione, diciamo, tra virgolette, che poi è una parola molto relativa, però io fino ad oggi, e spero che la vita continui a darmi ragione, tutte le volte che ho seguito il cuore letteralmente, quindi quando ho fatto delle scelte legate alle mie passioni, a quello in cui credevo di fare, alla coerenza anche verso me stesso e quello che erano stati i miei punti di partenza, mi ha sempre, diciamo, ripagato, nel senso che tutte le volte che ho scelto qualcosa perché me lo diceva il cuore, non mi sono mai pentito, anche quando non è andata magari proprio al top come doveva andare. Però quello credo sia veramente l'unico modo per essere sempre a posto con se stessi ed essere contenti e soddisfatti. E allo stesso tempo, il tipo di percorso che bisogna fare per poter raggiungere magari alcuni obiettivi, è sempre talmente forte, talmente pieno di sacrifici, di determinazione, eccetera, che lo riesci a fare, secondo me, solo se hai realmente un fuoco dentro e un obiettivo ultimo più grande dell'essere, tra virgolette, famoso, dei followers, dei like, di tutta quella roba lì. Cioè, quando mi capita di parlare con dei ragazzi oggi che mi chiedono, magari mi fanno questo tipo di domande o qualcosa del genere, quando c'è qualcuno che vuole fare questo perché ha quell'obiettivo lì, ti fermi per forza strada facendo, perché quello che questo percorso ti richiede a livello di sacrificio è talmente grande che non, se non sei realmente motivato da qualcosa di più forte, non ce la puoi fare. E quindi l'idea è sempre quella di provare a iniziare partendo proprio dalle proprie passioni, provare a cercare di parlare di quelle cose lì, perché realmente poi non ti accorgi. Cioè, io mentre scrivo il libro mi rendevo conto che avevo fatto delle cose anche in passato che, se ci penso oggi, mi sembrano davvero folli, ma mentre le stavo facendo quasi non te ne accorgi perché sei accecato da una voglia di farle, di realizzarle, che arriva dopo. Cioè, la maggior parte delle cose che ho fatto, soprattutto all'inizio, non prendevo una lira, anzi ci smenavo io, però lo facevi per una cosa dentro. Tante volte, anche nel libro, racconto di alcuni momenti, perché ci sono, in cui magari hai dei momenti di interrogativi, in cui ti
Conforto.
dici sì, di sconforto, perché dici boh, ma ha senso fare tutto questo? Mi porterà davvero da qualche parte? E quello anche nel libro lo racconto, io lo paragono molto a una persona che sta camminando su una fune, da un grattacielo ad un altro, sotto c'ha la caduta libera e non deve mai guardare sotto, perché quando sei in alto, se guardi sotto perdi l'equilibrio e invece devi sempre guardare il tuo obiettivo alla fine. E guardare sotto equivale appunto a guardare quelle volte in cui magari inizi a farti delle domande. Ci sta a volte farsi delle domande, perché bisogna capire tante volte se è realmente la strada giusta. Quello ci sta sempre, bisogna sempre farsi delle domande. Però una volta che tu hai capito che quella è la strada giusta, devi tirare dritto. Però per poterlo fare, secondo me, devi avere per forza un fuoco più grande. E fortunatamente ce ne sono tante di persone che fanno delle cose che magari viste da fuori ti sembrano impensabili. Dici, ma perché quello sta facendo tutto questo sbattimento per fare quella cosa? Fai conto che il titolo del libro iniziale, a me sarebbe piaciuto chiamarlo, poi ci sono stati mille cambiamenti, no, tre cambiamenti in particolare, però a me piaceva Che cuore. Perché Che cuore è un'esclamazione che mi veniva detta spesso, e poi si legava al discorso del cuore, quando facevo gli sbattimenti più grandi. E uno diceva, cacchio, che cuore quello che ha fatto tutta quella roba lì. Oh, ma che cuore! E quindi Che cuore un po' ritorna, perché per fare certe cose ce lo devi mettere, ed è l'unica cosa che ti porta alla fine del percorso.
Ecco, allora a proposito di traguardi, di occhi puntati sull'obiettivo, che cosa ci sarà nel futuro per te? Scosse può essere l'inizio di una carriera come autore oppure hai in mente qualcos'altro?
Allora, Scosse è sicuramente un nuovo inizio, devo dire, un nuovo inizio, non so se professionale o se sicuramente mio, perché mi ha portato innanzitutto a raccontare me stesso in tante situazioni, in realtà, anche semplicemente adesso parlare noi in Australia, insomma, è qualcosa di molto bello e che mi ha permesso ancora più di parlare a me stesso, che era una cosa che non facevo mai, perché ero sempre intento a parlare con gli altri e con me non ci parlavo mai. E quindi questa cosa sicuramente è un valore che spero di portarmi avanti da adesso in poi. E poi anche a livello professionale spero, insomma, io ho ancora tanti, tanti sogni, tanti obiettivi. DJ era quello per me imprescindibile per poter poi iniziare a fare il resto. Cioè, se io fossi arrivato, sparo a caso, un domani a presentare il Festival di Sanremo, ma non fossi riuscito ad arrivare alla DJ, non me la sarei mai
Non
perdonata,
sarebbe
perché
stata
per
la
me.
stessa cosa.
No, perché per me quello era un passaggio fondamentale per iniziare appunto a fare delle altre cose. Quindi, insomma, Scosse stesso è stato molto bello scriverlo. Io ho questa cosa che leggo e di conseguenza anche scrivo, in questo caso sempre storie vere, nel senso che anche le mie letture sono sempre solo biografie, autobiografie, perché mi piace sapere che quella cosa è successa davvero e mi ispira di più. Io prendo e leggo i libri proprio quando ho bisogno di carica per fare qualcos'altro. Lo stesso mio libro parte dopo la lettura di un altro libro, che è quello di Terzani, Un indovino mi disse, che mi ha fatto fare delle cose. E spero che questo libro stia facendo fare delle cose degli altri. So che è così e quindi sono davvero contento. Quindi se mai un domani avrò voglia di raccontare qualcos'altro, perché no? O mi piacerebbe far diventare Scosse stesso qualcos'altro, e vedremo, mi piacerebbe, e che abbia a che fare con le altre persone, perché una cosa che mi piace tanto e che vedo che funziona è l'empatia con le persone, quindi quella è una cosa che mi piace molto e che vorrei coltivare.
Allora speriamo che tutti questi progetti per il futuro si possano avverare e per adesso però intanto il libro è arrivato in Australia, ce l'hai presentato, grazie per essere stato con noi questa mattina e chissà, ci rivedremo magari presto qui quando lo presenterai dal
Speriamo,
vivo, quando si
sarebbe un
potrà.
piacere. Allora, tra gli obiettivi mettiamo anche presentazione del libro in Australia. Va bene, la facciamo insieme
Perfetto.
nel caso, Elisabetta, mi farebbe un sacco piacere.
Anche a noi, grazie mille Gianluca.
Grazie, ciao a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.